Il tuo spirito è sempre all'opera. Il tuo spirito viene a portare quello che tu, Signore, vedi nella tua sposa che si deve preparare, perché ancora non ha guardato l'orologio e pensa che può perdere tempo. Ma tu ci stai ricordando in questi ultimi tempi che non c'è più tempo per perdere tempo. E questa mattina vogliamo che tu parli ai nostri cuori, perché possiamo attivarci per essere Chiesa. Quella Chiesa con la C maiuscola, la Chiesa che Gesù ha creato, che Gesù ha fondato e che ha detto le porte dell'Hades non potranno prevalere su di essa. E noi vogliamo essere, e tu ci aiuterai, perché possiamo essere Chiesa, quella tua, quella lavata col sangue di Gesù, quella che cammina a bandiere spiegate, quella che suona le trombe, quella che corre per prendere il premio, quella che corre per poter raggiungere ancora tutti gli scopi del cuore del nostro Dio e Padre nostro celeste. Noi vogliamo benedirti, perché ancora continuerai a parlarci, nel nome di Gesù. Amen. Scusate, devo fare un po' di ordine anche qua. Va bene, ormai quel foglio non mi serve più. Zaccaria, capitolo 4, leggiamo il verso 6. Allora egli rispondendo mi disse: questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Capitolo 3, verso 16 del Vangelo di Luca. Luca 3:16. Giovanni rispose, Giovanni Battista, dicendo a tutti: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Atti, capitolo 1, verso 4 e 5. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che gli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Il verso 8 dice: ma voi, e 9, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto, e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. L'introduzione, il titolo intanto di questa meditazione di oggi è: mi sarete testimoni. Mi sarete testimoni. Ma voglio ritornare al primo verso che abbiamo letto del Vecchio Testamento, Zaccaria, che precisa una cosa: non per potenza né per forza. Parliamo di potenza umana, forza umana, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Tutto quello che abbiamo bisogno, che la Chiesa di Cristo ha bisogno, è la potenza di Cristo. È la potenza dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo. E io voglio dire una cosa importante: tutto quello che dico lo dico perché è importante, è che lo Spirito Santo è quello che dà la gloria a Dio. Se facciamo le cose con le nostre forze, se facciamo le cose con la nostra potenza, con i nostri soldi, con i nostri sacrifici, allora la gloria ce la prendiamo noi. Ma se la facciamo per la potenza dello Spirito Santo, tu sai che di quello che è successo tu non meriti niente, non hai fatto niente, ha fatto tutto Dio. E allora non te la puoi prendere tu, la devi dare per forza a Dio. Amen. E allora Dio cosa fa? Sceglie le persone che non hanno né forza e né potenza. Sceglie le persone incapaci. Sceglie le persone che non possono confidare nella propria cultura, perché non ne hanno. Sceglie delle persone che non possono confidare nella loro esperienza, perché non ne hanno. Sceglie delle persone che non possono confidare nei loro muscoli, perché sono deboli. Sceglie delle persone ignoranti, ma che sanno una cosa però, che Dio sa tutto, che Dio può tutto e che Dio li ama e che Dio vuole usare quelli che non sono per svergognare le cose che sono, perché la gloria se la deve prendere tutta Lui, perché è sua, è solo sua. Amen. Allora, chi è che fa la differenza? Noi o lo Spirito Santo? È lo Spirito Santo che fa la differenza. Una volta ho sentito una persona che è venuta tra di noi per fare la differenza, perché veniva da un altro posto migliore. Tu dici devi fare la differenza. Io vi dico una cosa, non è la chiesa da dove veniamo o dove viviamo che fa la differenza, è la presenza di Dio che fa la differenza. È la potenza dello Spirito Santo che fa la differenza. Non so che cosa gli prende a questo microfono stamattina. Dovrebbe sintonizzarsi con lo Spirito Santo questo microfono. Lo Spirito Santo fa la differenza. Gesù ha ordinato ai suoi discepoli di non partire da Gerusalemme se non sarete rivestiti di potenza dall'alto. Che vuol dire? Sì, voi potete partire, potete fare, ma la gloria ve la prenderete voi. E poi tante cose vi fermeranno. Voi vi potete fermare perché non sarete forti abbastanza. Non sarete capaci abbastanza per fare quell'opera di cui io vi ho chiamati a compiere. Se abbiamo la forza e la potenza di Dio, possiamo fare quello che il Signore ci ha comandato. In queste ultime domeniche abbiamo un po' visto Davide, quel re di cui ancora Israele si gloria, di questo re. Gli ebrei si gloriano di Davide, ma anche i cristiani ci vantiamo di questo re, che è stato uno che ha avuto il cuore di Dio e che ha onorato il Signore. E infatti nelle nostre chiese tanti giovani si chiamano Davide, ma anche nel mondo ci sono tanti Davide. Io vedo non c'è una classe dove non c'è un Davide. Purtroppo però non ci sono quelli che sanno lanciare le pietre con la fionda. Sanno lanciare carte, sanno lanciare cose che non dovrebbero lanciare. E invece c'è bisogno di lanciare le pietre con la potenza di Dio e la forza di Dio. E qui Giovanni Battista, la prima cosa che ha capito quando ha visto Gesù, ecco colui che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Perché? Sono due cose diverse? O è una sola cosa? È una sola cosa. Molti pensano che ci vuole il battesimo dello Spirito Santo e il battesimo nel fuoco. Sono tutte e due le cose insieme. Quando una persona viene riempita di Spirito Santo, diventa una fiamma di fuoco. Quando una persona è veramente ripiena di Spirito Santo, è qualcosa che ha un fuoco dentro. Vi ricordate, lo cito sempre, Paolo diceva: guai a me se non predico. Perché diceva guai a me? Che era Dio col bastone dietro di lui, ha detto: oggi non hai predicato, ora ti picchio, ora ti do 40 bastonate sulle spalle perché non hai predicato. E lui diceva guai a me, perché sennò, sì, assolutamente no, c'aveva un fuoco dentro che non poteva spegnere. C'aveva un cuore che lo portava a dire agli altri che cosa c'era nell'aldilà. Sapete, gli evangelisti, quelli di puro sangue, perché ci sono gli evangelisti che lo fanno per così, perché si deve fare, ci sono quelli che lo fanno per passione, quelli che evangelizzano perché non si possono trattenere, sono persone che hanno fatto delle esperienze, che il Signore li ha fatti visitare l'inferno, che il Signore gli ha fatto vedere come ardono i dannati nell'inferno, e poi gli ha detto: vai a far sapere alla gente che l'inferno esiste, vai a far sapere alla gente che io non voglio che vadino là, perché ho provveduto la salvezza, perché ho provveduto il mio figliolo, il quale è morto perché nessuno debba andare all'inferno. Vaglielo a ricordare. Oggi sembra che quando parliamo delle cose di Dio ci guardano con gli occhi storti. Mi diceva oggi la sorella Liliana che sono andati a distribuire con, c'era anche Giosuè, il fratello Sergio, e ho Nuovi Testamento nelle scuole superiori qui a Ispica, lunedì, è stato lunedì, e alcuni li guardavano storti. Una professoressa: no, a me niente. E guarda caso, era una professoressa di filosofia. E tutti dicevano: certo, chi è che non vuole nutrirsi, che non vuole leggere, non vuole... Chi ha il cuore pieno del diavolo, delle menzogne del diavolo? E io vi dico una cosa, che ce le passano per dolci queste menzogne. Ce le passano come dessert, ce le passano come qualcosa di piacevole. E noi ce le beviamo e perdiamo forza. E ogni volta che anche i cristiani bevono le menzogne di questo mondo, del principe di questo mondo, noi perdiamo forza, noi perdiamo, dicevo all'inizio, siamo come un vaso che perde, se c'è un forellino, piano piano quello che c'è dentro si perde, ma se ce ne sono due, se ne perde di più, se poi i forellini sono fuori, o se sono foroni, e allora rimaniamo sempre come un colabrodo. Dopo un minuto che gli hai buttato la pasta, cosa resta di acqua, di liquido dentro il colabrodo? Solo la pasta, fin quando non la metti nel piatto. E poi nemmeno quella, perché ci sono tanti buchi. Il nostro spirito può essere come un colabrodo. E sapete che cos'è che buca? Le menzogne del nemico che accogliamo. Tutte le cose che il Signore ci comanda di fare e noi non facciamo. Tutte le cose che si devono fare nel momento giusto e noi le rimandiamo. Poi magari le facciamo in un momento dove non c'è più il bisogno e rimandiamo. Poi domani, dopodomani, e poi ormai è troppo tardi. E spesso ci perdiamo le opportunità. La parola di Dio dice che non dobbiamo perderci le opportunità. E le opportunità, sapete, è intervenire nel momento giusto, nel modo giusto, ma nel momento giusto. Perché se una persona si è appesa a una corda, e appesa a questa corda ogni tanto fa trac, e continua a gridare, tu non gli puoi dire vengo fra un mese perché adesso non ho tempo. Chi gli dice no, fra mezz'ora già sta corda è stuccata, perciò se mi vuoi salvare devi venire subito. Altrimenti la corda piano piano si va spezzando. E a volte tutto questo è quello che poi perfora il nostro spirito e la vita abbondante di Dio la perdiamo. E quella pienezza che il Signore ci ha dato con il battesimo dello Spirito Santo, quella grazia che c'è dentro di noi, man mano si va perdendo. Ma si va perdendo perché? Sempre perché poi magari non versiamo, non riversiamo. E non permettiamo allo Spirito di guarire la nostra anima. Sapete, guarire la nostra anima significa semplicemente tappare i buchi. Significa non fare perdere la grazia di Dio che viene versata dentro di noi. E quindi il Signore ripara i buchi. E quando c'è il buco, sapete cosa succede? Succede che l'energia, la risorsa che ci serve per affrontare le difficoltà non ce l'abbiamo più. Fa la differenza la presenza dello Spirito Santo. Perché? Per tanti motivi, per tantissimi motivi. Perché la pienezza ci porta quella passione, quel fuoco, quello zelo che dobbiamo avere per vivere vicino a Dio. Vi ricordo che Enoch camminò con Dio 300 anni e poi non lo trovarono più. Aveva 360, 365 anni, insomma, non era ancora giovane. Eravamo nel tempo in cui si viveva più di 900 anni. Quindi è come una persona, ogni 100 anni era come 10 anni di adesso. Quindi è morto a 35, a 30 anni, diciamo, ecco. Mentre si viveva 90 anni, diciamo 900, 300. Ma non è morto però, la cosa bella è che non è morto. La cosa bella è che non si trovò, perché Dio se lo prese, vivo, con tutto il corpo. Quindi non ci possono fare manco un funerale, gloria a Dio. Io non mi piace che mi facciano il funerale. Vorrei andare col Signore, con tutto il corpo. Penso che è desiderio comune, o no? Scusatemi, sta cassa da morto. Invece essere trasformati secondo il corpo del Signore nostro Gesù e diventare come Lui e stare con Lui e vedere la bellezza di Dio è una cosa bella, amen? E questo è il nostro destino. Poi quello che succede non lo so, ma intanto la promessa c'è, il tempo è vicino, il tempo si sta approssimando, perché io vedo come si dà da fare il nemico, come si organizza il nemico perché non ci sia sete, nemmeno più sete, dentro le chiese infuocate, dentro le chiese che dovrebbero bruciare di passione, di zelo, di amore. Il fuoco che cosa fa? Ci fa stare vicino al Signore, ma ci permette anche di manifestare la bellezza di Dio alle persone che stanno vicino. Ci permette di portare coraggio alle persone molto scoraggiate. Ci permette di sostenere le persone stanche. Ci permette di illuminare quei cuori che non hanno speranza. Ci permette di fare conoscere la vita alle persone che sono morte, ci permette di far alzare i paralitici, ci permette di fare aprire gli occhi dei ciechi, ci permette di fare quello che l'uomo naturale non può fare, perché è lo Spirito Santo che prende la mia bocca e mi fa parlare, perché è lo Spirito Santo che mi rivela le cose e me le fa dire, perché è lo Spirito Santo che mi fa fare cose che io non potrei mai e poi mai fare da solo, ma con Lui sì. Anzi, dico una cosa, sarà Lui a fare e non io. Sarà Lui a muoversi e non io. Sarà Lui a parlare e non io. Sarà Lui ad agire e non io. E io vi dico una cosa, se sono io, a un certo punto dico questa cosa non la so fare. Fino a qui ti posso aiutare, per il resto non posso. E lo faccio, e lo dico. Dico, senti, se tu vuoi qualcosa da me, fino a un certo punto qualche cosa te la posso dare. Ma se tu hai bisogno di qualcosa che io non ho, allora sappi una cosa, che questa la puoi avere, ma da Dio, non da me. Amen? Io voglio che vi convinciate tutti quanti, così come sono convinto io, che non possiamo dare tutto quello che alle persone serve. Possiamo dare qualche bicchiere d'acqua, questo sì, e avremo il nostro premio. Per bicchiere d'acqua significa qualche parola di conforto, qualche consolazione, qualche cosa. Ma se vogliamo che Dio possa usare noi, allora deve essere la pienezza dello Spirito Santo che deve operare. Deve essere l'abbondanza dello Spirito Santo che parla attraverso noi. Non noi, niente di noi. Niente di noi. Perché se c'è qualcosa di noi, non può parlare Dio. Se c'è la tua parola, non ci può essere quella di Dio. Dio non sovrappone le parole. Lascia che parli tu. Quando poi tu ti chiudi la bocca, parla Lui. Se tu glielo permetti. Amen. Vi è capitato che parlate e altri parlano mentre voi parlate? Possono sentirvi quello che dite mentre loro stanno facendo le loro discussioni? Ecco, così è Dio. Dio non parla se tu stai parlando. Dice, ok, quando finisce poi morisci e parlo magari io. Lui non violenta. Ma se noi sappiamo dire, Signore, cosa devo dire? Mettimi le parole nella bocca. E fino a quando non ricevi quella spinta di Dio, stai zitto. E il fatto è, Signore, ma tu non mi stai dicendo niente, io a chi do che cosa c'hai a dire? Chi è? Ma assumendo io? Facciamo come Abramo. Signore, ma tu mi hai promesso una discendenza come la sabbia del mare. È come le stelle del cielo, ma ancora non miro niente, Signore, che facciamo? Teniamo una mano? E allora, l'intelligenza, la potenza della sapienza di Sara, tu ti giacerai con la mia serva, e poi quando lei dovrà partorire, partorirà sulle mie ginocchia, e lì Dio avrà una discendenza. Che bella intelligenza, che potenza. Che guai che ha dovuto sopportare il popolo di Israele, che ancora dovrà sopportare il popolo arabo, i figli di Agar, il figlio di Agar, Ismaele, il problema, la soluzione dell'uomo, che sembrava la soluzione del problema, e invece non era nessuna. Abramo era con i pensieri tranquilli, sapeva di non poter avere figli, non era... ma Dio a un certo punto lo chiama e gli dice vai nel paese che io ti mostrerò, e poi gli fa la promessa, gli dice che la stella sarà, la sua progenie sarà più numerosa delle stelle del cielo e della sabbia del mare, sarà tantissima questa discendenza. Però a un certo punto si stanca di aspettare. Scusami, non è Dio che te l'ha detto, non è Lui che allora deve fare quello che Lui ti ha detto. Ecco, quello che a noi succede è la stessa cosa. Dio ci ha detto che ci farà fare delle cose soprannaturali. Dio ci ha detto che convincerà il mondo attraverso lo Spirito Santo che viene dato a noi, che viene dato, è Lui che convince di peccato, di giustizia, di giudizio, è Lui che lo fa, non noi. Il fatto è che noi abbiamo bisogno di fermarci e di aspettare che Lui possa veramente prendere l'iniziativa. Anziché prenderla noi, facciamogliela prendere a Dio, l'iniziativa. Ma dobbiamo essere pronti per aspettare che Dio ci dia il via. Quando ci dà l'iniziativa, non Dio deve aspettare noi. Noi dobbiamo aspettare Dio. E qui dove casca l'asino, come si suol dire. E a volte è Dio che deve aspettare noi e noi non siamo mai disponibili perché abbiamo sempre cose da fare. perché abbiamo sempre tante cose indispensabili che non possiamo mettere da parte. E allora, man mano il colapasta perde tutta la pienezza. Il nostro spirito perde la forza, perde il vigore, perde la passione, perde lo zelo. E allora facciamo le cose che si devono fare. Ah, oggi è domenica, bisogna andare in chiesa. Andiamo in chiesa, prepariamoci per andare in chiesa. Poi arrivi in chiesa, c'è la presenza di Dio, c'è la lode e ti senti bene. Perché c'è la presenza di Dio, dice a Bonega Vinni. Ora mi sto ristorando, ora sto meglio, ora mi sento bene, ora ho fatto bene, ora mi convinco che ho fatto bene. Non so se queste cose sono cose che mi sto inventando, sono, potete alzare la mano se questo pensiero magari vi è passato a voi, e poi quando vi siete trovati qua, siete venuti quasi quasi, ma pazienza, ci siamo oggi. E poi dopo ho fatto bene a venire. Ma che si può vivere trascinandosi così e poi rendendosi conto dopo che hai fatto bene? Allora siamo la seconda chiesa che brilla dentro, perché c'è la presenza di Dio dentro, ma quando usciamo la chiesa è al buio. La chiesa è al buio. Sapete, io posso vedere attraverso, diciamo, la videosorveglianza la chiesa anche quando di notte, perché se succede un allarme posso vedere, però è triste vedere le luci spente e non esserci nessuno. Ma quando ci sono le persone, la chiesa è illuminata. Ma se la chiesa esce fuori, la luce va anche fuori. Amen. Con la pienezza dello Spirito. E io credo che stamattina dobbiamo permettere allo Spirito Santo di soffiare, come abbiamo cantato, la sua vita in noi, perché possiamo essere ripieni, perché possiamo essere un'altra volta zenanti. Ma sapete a chi il Signore riempie, a chi il Signore dà questa sua vita? Ora leggiamo Matteo capitolo 13 verso 44 fino al 46. Matteo 13, 44 fino a 46. Io ce l'ho scritto qui, ma lo voglio leggere lì, perché voglio essere sicuro che anche voi lo leggete. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compera. E la compera. Abbiamo letto due parabole che sono molto ristrette, ma piene di significato. Uno trova un tesoro in un campo nascosto e per avere quel tesoro deve comprare il campo ed è disposto a pagare qualsiasi prezzo, perché il proprietario di quel campo non è intenzionato a vendere. Ora ditemi una cosa, se voi volete comprare qualcosa da qualcuno che non vuole vendere, che prezzo ci mette? Immaginiamo che voi vorreste comprare casa mia e io sono molto legato alla mia casa. Dici, voglio comprare la casa, io non la voglio vendere. No, io la devo comprare per forza, ma io non la voglio vendere e io la voglio comprare. E quando sei disposto a darmi? Dici, quanto vale? No, non ne parliamo di quanto vale. Vale, se io la dovessi vendere, 150.000 euro. Ma se tu la vuoi comprare, me ne devi dare 1,5 milioni. È un ipinio 1,5 milioni. Vai, vendi tutto ciò che hai. Se vuoi la mia casa, Vai e vendi tutto ciò che hai. Ma non mi arrivano. Però devi vendere tutto ciò che hai, se vuoi quella cosa. Le persone, Gesù due volte ha detto, ha insegnato riguardo a questo, il mercante che è in cerca di perle di valore, perle rare, perché hanno caratteristiche rare. E quando l'ha trovata, quella perla, era così alto il prezzo, che lui ha dovuto vendere tutto quello che aveva per poter pagare quel prezzo elevato. Ora sapete, il Signore non ci sta chiedendo una cifra, ci sta chiedendo tutto quello che hai. Non ti sta chiedendo quello che non hai. Quello che hai. Devi rinunciare a quello che hai, se vuoi quello che hai bisogno di Dio. Questa la Chiesa non lo crede più, pensa che non è più necessario. E io vi dico una cosa, se fosse così non sarebbe scritto questi tre versi non sarebbero scritti nel Vangelo di Matteo. Quanti siete sicuri che è scritto nel Vangelo di Matteo quello che abbiamo letto? Vendi tutto ciò che hai. Vende tutto ciò che ha. Ma noi questo l'abbiamo sentita questa storia. Al giovane ricco Gesù ha detto, vendi quello che hai, tutto quello che hai, dallo ai poveri e seguimi. Ma questo l'ha detto al giovane ricco. No, io vi dico una cosa, lo sta chiedendo a tutti quelli che vogliono essere cristiani. Tutti quelli che vogliono essere chiese. Tutti quelli che hanno scoperto che Gesù è la perla di valore. Tutti quelli che hanno scoperto che Gesù è il tesoro nascosto. Ma se tu lo vuoi questo tesoro nascosto e vuoi la perla di valore, devi vendere tutto ciò che hai. Ma che cosa devo vendere? Cosa? Cosa devo vendere? Devo vendere la macchina. Ce l'ho per andare al lavoro, ce l'ho per andare in chiesa. No, no. Non è questo che il Signore ti vuole dire. La macchina ti serve, non ti dirà vendila. Ma cosa c'ho? La casa. Signore, c'ho una casa per dormire, una casa per... Nemmeno questo il Signore ti sta chiedendo. Non vuole che tu vai a dormire sotto i ponti, anche perché ponte e cane non abbiamo assai. Ma immaginate tutta questa madonna sotto i ponti, uno su questo ponte, qua ce n'è uno più avanti. Però quando piove si riempie d'acqua, non sono ponti che possono garantire abitazione. E poi un ponte. Signore non ci sta dicendo che devi vendere la tua, dobbiamo vendere la casa, dobbiamo vendere la macchina, dobbiamo vendere le cose necessarie che ci servono per vivere. Ma dobbiamo vendere tutto ciò che ci ostacola, che ci prende il cuore e ci impedisce di fare la volontà di Dio. Tutto quello che ci impedisce di trovare quel tempo necessario per stare nella presenza del Signore. Tutto ciò che ci impedisce di fare quello che è necessario fare perché possiamo essere edificati, perché possiamo essere infuocati, perché possiamo essere pieni di passione, e perché cose che potrebbero impedirci di andare a parlare di Dio, ma soprattutto di prepararci per poter parlare. Perché io vi dico che se stiamo nella presenza di Dio non abbiamo bisogno di fare nient'altro, ma sarà Dio a portarci, sarà la pienezza di Dio che ci porterà nel posto giusto. Filippo, uno dei 12, uno dei 7, che era ripieno di Spirito Santo, era così ripieno di Spirito Santo che un giorno esce, fa un passo e si trova a 25 chilometri di distanza. Dio lo trasportò in spirito e si trovò in un altro posto. È la potenza dello Spirito Santo che può fare questo. È la potenza dello Spirito Santo che ci può teletrasportare. Si parla nella fantascienza del teletrasporto. Ma già queste cose sono storia. Il Signore lo ha fatto. il Signore si teletrasportava nella stanza dove c'erano i discepoli ed entrava a porte chiuse e poi si faceva anche toccare. Quindi niente, non hanno inventato niente, tutto già inventato dal Signore. È tutto già realizzato e concretizzato, un giorno saremo anche noi così. Possiamo trovarci in un posto e potranno anche toccarci, però entreremo a porte chiuse senza fare lo scasso. Ci dematerializzeremo e ci rimaterializzeremo, come fanno gli angeli. Gli angeli sembrano persone come tutti gli altri, però poi a un certo punto non li vedi più, scompaiono. E anche noi saremo così, avremo un corpo come quello di Gesù, saremo usati da Dio e Dio ci porterà là dove dobbiamo andare. Sapete, Will Smith Wigglesworth ci racconta tante di quelle esperienze, almeno chi è che le ha sentite e poi le ha scritte, perché lui non perdeva tempo a scrivere libri, ma tanti libri sono stati scritti su di lui, perché un vero operatore di fede, un vero missionario, non si siede a scrivere libri. Sì, sono gli altri che scrivono i libri sul missionario, perché si in base alle cose che va facendo e poi le racconta, qualcuno le raccoglie e molti hanno raccolto. E quest'uomo di Dio, ripieno del fuoco e della passione e della potenza di Dio, faceva delle cose. E lui raccontava che se si trovava nel treno seduto nella stanza dove, nel scompartimento dove era seduto, c'erano delle persone, si sentivano colpevoli, si sentivano condannate, si sentivano che stavano andando all'inferno, si sentivano il bisogno, solo perché c'era quell'uomo che stava in silenzio, ma era ripieno di fuoco e di potenza dello Spirito Santo, e quell'uomo ardeva dentro e Dio gli dava l'opportunità. Dice: mi sento male, mi sento di morire, mi sento che andrò all'inferno, mi sento... E lui gli parlava di Dio, della soluzione divina, che Dio è pronto a perdonare qualsiasi peccato, è pronto a purificare, è pronto a dare la grazia della salvezza. Ma era la potenza dello Spirito Santo che faceva la differenza. Si racconta che una persona si trovava, era ripiena di Spirito Santo, andava a fare la spesa, ma man mano che incontrava le persone si sentivano mancare, nel senso mancanti, e chiedevano, e quella persona pregava. Io dico, quello che farà la differenza sarà sempre la presenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo dentro di noi, che ci spingerà. Quando sono usciti dall'alto solaio i 120 e sono andati per le strade, parlavano delle grandi cose di Dio alle persone che erano lì e gli parlavano nella loro lingua natia, dice la parola di Dio. Parlavano nella loro lingua qualcosa di cui loro non sapevano che stavano nemmeno dicendo. Non erano coscienti di quello che stavano dicendo, però le persone sentivano le cose grandi di Dio. Era la potenza dello Spirito Santo. Ma voi pensate che in questo tempo non c'è più bisogno di questo? Ieri sera una persona mi ha detto: ma tu non pensi che sarebbe il momento di poter tornare a predicare il Vangelo nelle piazze dove c'è la gente? Certo che è tempo, certo che dobbiamo predicare il Vangelo nelle piazze, ma come ci vai? Col pulmino, dove c'è scritto Gesù risolve tutti i tuoi problemi. Di sopra abbiamo visto delle foto, ricordo, e c'era un'evangelizzazione che avevamo fatto, la facevamo col pulmino, c'era scritto Gesù risolve tutti i tuoi problemi. E lì una tastiera, tante persone col velo che pregavano, che erano lì, ma nessuno si avvicinava. Non è così che si può predicare il Vangelo nelle piazze, ma quando tu cammini ripieno di Spirito Santo e il Signore dice vai a dire a quella persona che ha questo problema che io lo voglio aiutare, ecco, tu vai, senti, mi scusi, ma lei ha questo problema, dice, tu come usai? Dio me l'ha detto, ma mi ha detto anche che ti vuole aiutare. Poi c'è un'altra persona, a quello digli quest'altra cosa. all'altro digli quest'altra cosa. E allora la gente, venite, 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 questo qua sa tutto, dice che è Dio che gli rivela le cose. E allora a un certo punto tu ti trovi 300, 400, 500 persone tutte attorno che vogliono sapere tutto cosa dice Dio. E poi gli parli di Gesù, di quello che Gesù ha fatto. E Dio ha attirato l'attenzione. Ma chi è la potenza dello Spirito Santo? E la potenza dello Spirito Santo non è un sistema, non è un concerto, non è le scenette che facciamo, non sono gli eventi stupidi. Oppure andiamo dicendo facciamo una riunione, pregheremo per i malati e Dio li guarirà. Barzellette, ve lo dico chiaramente, barzellette queste sono. Dio non guarisce a comando, Dio guarisce per pietà. Dio guarisce per misericordia. Dio guarisce perché è Lui che prende l'iniziativa di guarire. Ma non possiamo costringerlo noi e dire, Signore, noi facciamo un evento, buttiamo tutti in chiesa, tu li devi guarire però. È un scritto, un che facciamo questo contratto. Io vi dico una cosa, Dio non contratta la sua guarigione, la regala alle persone che hanno fame di Lui, alle persone che hanno sete. Abbiamo bisogno di ritornare alla presenza di Dio perché il Signore possa ristorare il colabrodo del nostro spirito, perché possa guarire la nostra anima e tappare i buchi, perché la pienezza non la perdiamo, ma che possiamo dire come Davide, la mia coppa trabocca perché non si perde di sotto, trabocca di sopra perché è piena. Amen. Ma un colapasta lo puoi riempire? Mai. Non ci riuscirai a riempire un colapasta di acqua soltanto, perché man mano che entra se ne va. Ma una cosa che trabocca è una cosa che riesce a contenere, non perdere. E se la contiene, non la perde, allora trabocca. Sapete, il nostro spirito, la condizione che noi stiamo vivendo, fa acqua. Così ci comprendiamo meglio, fa acqua. Non abbiamo più lo zelo, non abbiamo più la passione. Quando siamo fuori parliamo di tutto, ma non di Dio. Scusami, oggi non è che è domenica, perché dobbiamo parlare di chiesa? Perché dobbiamo parlare di missione? Perché dobbiamo parlare di cose? Oggi dobbiamo lavorare. Poi parleremo di queste cose domenica prossima, ci sarà il pastore che ci va a testa tanta. Non c'è bisogno che ti ci metta magari 2 ore. Già basta io. Vero? Brava. Hai visto che quello che io dico è vero? Già basta lui, il pastore, quindi a noi ci conviene fare silenzio. Almeno non aggraviamo la cosa. No, fratelli cari, quando c'è il fuoco e c'è lo zelo, non ti puoi spegnere, non ti puoi tenere. Vai a fermare il fuoco, ci abbiare l'acqua e assai. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora il nostro spirito deve essere così ripieno. E per essere ripieno dobbiamo essere coscienti che stiamo facendo acqua. E dobbiamo essere coscienti che dobbiamo andare a fare guarire ancora il nostro spirito e andare nella presenza di Dio, cominciando a fare pulizia. Amen. Sapete, tutte le cose che fa una persona che è ripiena di spirito, noi possiamo subito fare un breve test. Che pensieri albergano nella nostra mente? Che parole diciamo durante la giornata? Quali sono i soggetti delle nostre discussioni? Problemi, soldi, tasse, casa, il cane, ce l'ho anch'io. Queste cose, ma solo questo, solo questo. Ma Dio c'entra? Dio può parlare? Dio può dire delle cose, ci dice delle cose, possiamo, parliamo di Dio. Tu con tua moglie parli di Dio, tua moglie con te parla di Dio o ti parla delle cose sue, dei problemi suoi? Che le mogli ci hanno tanti problemi, anche i mariti ci hanno tanti problemi, e parliamo dei nostri problemi, ma parliamo di Dio? Quanto Dio è coinvolto nelle nostre discussioni? Quanto Dio è coinvolto nei nostri ragionamenti? Quanto Dio è coinvolto nella vita che conduciamo? Questo è il livello di pienezza che c'è dentro di noi. Se non si parla di Dio, se Dio non c'entra nelle nostre, se c'entri solo tu, il tuo problema, allora sei pieno di te e vuoto di Dio. Non c'è niente di Dio. Non c'è niente di Dio. Sei un colabrodo, come un colabrodo, tutto perforato. Chiedi stamattina al Signore che Lui possa tappare tutti i buchi, perché la parola di oggi la possa trattenere e poter andare alla presenza di Dio e dire: Signore, per favore, quello zelo che una volta ho avuto e che poi piano piano l'ho visto svanire, Signore, restituiscimelo, per favore. Per favore, sono disposto a mettere ordine, sono disposto a vendere tutto quello che mi ha rubato, quello che mi ha rubato il diritto di metterti al primo posto e che ho cominciato invece a servire qualche altra cosa al primo posto e sono diventato idolatra. Perché quando una persona mette al primo posto qualcosa che non ha il diritto di stare al primo posto, è idolatria. Quanti sanno che l'idolatria non è solo adorare le statue o i quadri o le immagini? L'idolatria è qualsiasi cosa che sta prendendo il primo posto, che prende il tuo primo pensiero durante la giornata, quando ti alzi. Quando tu ti alzi, se tu non sei un idolatra, dici: oggi è un giorno in cui voglio onorare il mio Signore. Oggi è un giorno in cui voglio camminare per fede. Oggi è un giorno in cui le mie azioni, i miei pensieri saranno pensieri di pace, quelli di Dio. Le mie parole che usciranno saranno parole dei giusti che camminano per fede. Le azioni che farò non saranno azioni che saranno, diciamo, giudicate come da persone compiute, da persone malvagie, ma da persone che hanno il timore di Dio. Se è questo il tuo desiderio, devi mettere ordine. Vendi tutto ciò che hai e che ti ha tolto il diritto di mettere Dio al primo posto. È inutile spendere soldi per qualche cosa che poi prende il posto di Dio. Non ha il diritto, ha il diritto il Signore, perché Lui è la perla di gran valore. E il Signore Gesù la perla di gran valore. Senza Gesù non ci andremo al cielo, ve lo garantisco. Se continuiamo così ci illudiamo, perché veniamo in chiesa che saremo salvati, che non è così, ve lo dico chiaramente, non è così. Non vi voglio fare mettere in dubbio la salvezza per grazia, ma vi voglio fare mettere in dubbio la vostra consacrazione. Se la nostra consacrazione è vera, è reale, e allora abbiamo venduto tutto, o ci proponiamo di vendere tutto. Dice: no, questa cosa io non m'accatto, perché se io ho questa cosa, poi sarò tentato di servirla al posto di Dio. Sarò tentato di fare qualcosa che non è secondo la volontà di Dio. Magari quella cosa non è una cosa diabolica, è una cosa che può essere una cosa normalissima. Ma se ti ruba il tempo che tu devi dedicare a Dio, io ti dico una cosa, fratello, sorella cara, noi abbiamo detronizzato il Signore e abbiamo messo un'altra cosa al posto di Dio. Questa si chiama idolatria. Noi vogliamo camminare con il Signore e vogliamo veramente dare ascolto alla parola del Signore, a quello che il Signore ci dice. Vogliamo che Questa scrittura di Colossesi 3:17, qualunque cosa facciate in parola, in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio per mezzo di Lui. Qualunque cosa pensiamo, qualunque cosa facciamo, qualunque cosa diciamo, è per la gloria del Signore, nel nome del Signore. Se non la facciamo nel nome del Signore, ora voglio sparlare a tizio, lo faccio nel nome del Signore. Lo puoi fare? Non credo. Ora voglio andare a consolare quella persona che è molto scoraggiata, la faccio nel nome del Signore, lo posso fare? Amen. C'è una persona che è molto stanca, voglio dargli una mano, lo faccio nel nome del Signore, lo posso fare? Sì o no? Oppure mi sento solo, ora chiamo qualcuno e parlo con qualcuno, lo faccio nel nome del Signore. Non lo so, la motivazione non è quella, è perché tu sei centrato ancora su te stesso, non sei centrato su Dio. Il vero cristiano, la sedia dove è nel centro, dove si ci siede lui, si alza e la lascia a Dio. E mette Dio a centro. Sapete, a volte noi pensiamo che tutti gli altri ci devono servire, che devono fare tutto quello che noi vogliamo, perché se siamo fratelli, se ci amiamo, se ci dobbiamo, non possono fare finta che io non ci sono. Certo che non fanno finta che tu non ci sei, ma non devi pensare che tu sei il centro dell'universo. Quanti sanno che non siete il centro dell'universo? Io non sono il centro dell'universo. E Dio è il centro dell'universo. Sapete perché ci sono i problemi in famiglia? Perché a volte concentriamo tutta l'attenzione su di noi e vogliamo che tutti sentano noi. Ma chi sei tu? Chi sei tu? Hai capito? Io ho un bisogno, tu devi capire il mio bisogno. Hai capito che devi capire il mio bisogno? Ma tu lo capisci il mio? Se tu capisci il mio, io posso fare il tentativo di capire il tuo. Ma dobbiamo capire i nostri bisogni l'uno dell'altro. E io vi dico una cosa, il Signore capisce i bisogni di tutti noi. E quindi se io mi poggio su Dio, allora Dio mi aiuta. Amen? Ma Lui deve essere al centro. È il tempo, questo, di ritornare veramente con i piedi per terra. E ritornare veramente a essere la Chiesa, quella là di Gesù. Quella Chiesa che onora il Signore. Quella chiesa che cammina a bandiere spiegate e che cammina trionfando. Abbiamo visto Davide che colpisce Golia e lo uccide. Ma voi pensate che di Golia non ce ne sono adesso? Quanti giganti ci sono? Quante potenze ci sono? Quante potenze? Ma noi che cosa stiamo facendo? Accettiamo gli insulti di queste potenze? Oppure e ci pieghiamo? Facciamo come il popolo che trema, facciamo come Davide, incirconciso, come ti permetti tu di insultare l'Eterno? Come ti permetti di insultare l'Eterno? Io ti ucciderò, l'Eterno ti darà nelle mie mani. L'Eterno ti darà nelle mie mani oggi stesso. Come mi ha liberato dalla zampa dell'orso e del leone, mi libererà anche di te. Dove sono le persone ripiene di Spirito Santo? Perché parlava così? Per quale motivo parlava con queste parole il giovane Davide? E io vi dico una cosa, lui non ha messo in discussione la vittoria. Non ha nemmeno per un istante pensato di poter sbagliare, come qualcuno ha potuto pensare perché si prese 5 pietre, dice se qua prima non lo piglio casa con una cadezza con la quarta o con la quinta, perché lo ha colpito con la prima pietra. Non si è preso 4 pietre di riserva. Non c'era riserva nel suo cuore, c'era la certezza che Dio sarebbe stato con lui come lo era stato nel passato. Ma chi è che faceva la differenza? Chi gli ha dato tutta questa audacia se non la pienezza dello Spirito Santo. Ecco per quale motivo il Signore ha comandato ai suoi discepoli di non dipartire da Gerusalemme se non sarete rivestiti dall'alto di potenza. Non andate, perché sennò perderete. Sarete già sconfitti in partenza. Perché poi quando si presenterà il nemico vi spaventerete e scapperete, chi a destra e chi a sinistra. Ma se invece siete ripieni di spirito, non scapperete voi, scapperà lui. E voi gli taglierete la testa. E voi vincerete, e mi sarete testimoni, dice la parola di Dio. Mi sarete testimoni. Io vi ricordo il significato di questa parola testimoni. Non vuol dire una persona che ha assistito, che era presente. Vuol dire disposto a fare la volontà di Dio anche a costo di essere ammazzato. Il termine è martures, di essere martirizzato, non solo ammazzato con un colpo secco, ma martirizzato come vengono martirizzati tanti nostri fratelli, che gli strappano i capelli, le unghie, la pelle di dosso e anche gli occhi. E loro non rinnegano Cristo. Ma come? Queste cose succedono? Sì, succedono queste cose. Voi leggete le cose di Porta Aperta, leggete quello che succede in certi territori. Che cosa gli fanno perché la smettano di diventare, di essere cristiani? Perché sapete, loro lo sanno che se ammazzano un cristiano diventa un eroe e lo spirito si diffonde. Però se un cristiano riesce a rinunciare al suo Cristo, diventa una propaganda per loro. È una grande vittoria. Allora non gli interessa ammazzare i cristiani, ma farli diventare religiosi come loro, fanatici come loro. Perché quello dice: io ero un cristiano, ma ora mi sono convertito all'Islam. Questo fa grande onore a loro. Ma per farlo diventare islamico non c'è bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Non c'è bisogno. C'è bisogno di mettere molto terrore e molta paura. È così che lavora il diavolo, con la paura. E allora dice: se tu non vuoi che ammazziamo le tue figlie, i tuoi figli, tua moglie, la tua famiglia, e non la distruggiamo, tu c'ha a finire di predicare il Vangelo. E io dico: genitori, per un attimo immaginate un ricatto del genere. Qualcuno che può fare del male ai vostri figli, voi cosa fareste? Continuereste a predicare il Vangelo? Quando vi dicono: se continui, vedi che ammazzo tua figlia, vedi quanto è bellina, io lo ucciderò. E non solo, le spaccherò la pancia e gli tirerò le viscere mentre è ancora viva, e te lo farò davanti. Tu che fai? Va bene, mi sto zitto. Ma se c'è la potenza dello Spirito Santo, nemmeno lo senti a quello. Dice: ma chi, però poi ti farà tua figlia quello che ti sta dicendo? Lo farà davvero, lo farà sul serio. Ma la potenza dello Spirito Santo non ti fa sentire quelle cose. La potenza dello Spirito Santo ti fa agire nel soprannaturale. Ti fa vedere il grande premio che c'è nei cieli, e che a tua figlia possono ucciderla, ma non possono togliere la vita eterna. Siamo in guerra, il diavolo è accanito, e noi non possiamo andare così a cuor leggero. Dobbiamo andare con le armi potenti, dobbiamo andare ripieni di potenza, altrimenti vi dico una cosa: l'inferno è preparato, anche purtroppo per chi è cristiano. Gloria al Signore Gesù. Voglio leggere per concludere Apocalisse capitolo 3, versi 14 fino al verso 19. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele, il verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo e né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io vi dico, le parole della persona tiepida, quali sono? Io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Lo traduco nella lingua nostra. Io ho fatto tutti gli studi, sono battezzato, sono ripieno di Spirito Santo, parlo in altre lingue, conosco, ho fatto anche la scuola biblica. Per cui, che cosa mi devi dire tu? Io non ho bisogno di sapere, quello che è la dottrina la conosco, la verità la conosco. Così parlano i tiepidi. Io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma il Signore risponde così, non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco, nudo. Anche queste cose ci sono scritte nella Bibbia. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, di ungerti gli occhi con del collirio finché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi dunque zelo e ravvediti. Al di sopra di tutto il Signore dice anche ai tiepidi, io ti amo, riprendi lo zelo, abbi zelo, riprendi la tua vita in mano. Riprendi la fede in mano, riprendi l'impegno di essere un cristiano, riprendi l'impegno di farti riempire di Spirito Santo, riprendi la voglia di farti riempire e di umiliarti davanti a Dio, riprendi il desiderio di essere ripieno e di diventare come una coppa traboccante, riprendi il desiderio di essere una coppa guarita. Senza fori, senza perdita della grazia di Dio, e ravvediti, perché Dio ti ama. Ma siccome ti ama, Lui ti avverte e Lui te lo dice. Tu pensi di avere tutto, di sapere tutto, di essere tutto a posto, ma io ti dico che sei disgraziato. Sapete che significa disgraziato? Che hai perso la grazia di Dio. Non vivi più nella grazia. Vivi negli allori di quello che pensi di essere e hai perso la grazia di Dio, e invece Dio ogni giorno vuole farci grazia e apre l'acqua a casa sua per dire accostatevi figli miei, accostatevi al trono della grazia, io ho del pane caldo per voi, io ho del pane, del pesce fresco appena pescato, venite, avvicinatevi, nutritevi da me, io ho qualcosa di pronto, venite, riscaldatevi, riscaldate il vostro cuore, avvicinatevi alla mia presenza, cercate la mia faccia, perché io vi voglio saziare, perché io vi voglio abbondare, perché io vi voglio riempire della mia gioia, della mia vita. Questo è quello che Dio vuole fare. Non vuole fare altro. Lui ci ama, Lui ci dice tu ora tu pensi di essere già a posto, di essere riempito, ma non è vero! Perché le parole che dici durante la settimana fanno capire che non c'è tutta questa cosa che tu dici di avere. Tu ti stai illudendo! Ma Dio vuole che tu vivi la realtà e ritorni, abbi il primo zelo e ti ravvedi e ritorni a vivere e fare paura al diavolo, il quale dice, ma la Chiesa è Chiesa fin quando c'è la porta aperta e le luci accese, il pastore che predica o il coro che suona e canta, quando esce la Chiesa se ne va in stand-by. Con la lucina piccola accesa, cacco telecomando, puoi, tu la puoi riaccendere. Però intanto lo schermo è nero, ci arriva un pizzico di corrente solo quanto basta per prendere l'impulso a infrarossi. Si dice stand by. No, la Chiesa non va a stand by, rimane sempre accesa, dovunque va, è sempre Chiesa. Voi pensate che questo messaggio sia biblico? Quanti pensano che sia biblico questo messaggio? E allora se voi pensate che avete alzato la mano che sia biblico, io dico alzatevi dal posto, alzatevi dalla sedia, Tanto io sono alzato. Gloria al Signore Gesù. Il verso 19 dice: io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Se il parlare della parola è stato pesante stamattina, è perché Dio ci ama, fratelli cari, e non vuole che restiamo quella chiesa che fa luce solo quanto è dentro, e che la cassa non è fatta di soldi soltanto, è fatta dei cuori arresi, di quello che abbiamo messo quando abbiamo venduto tutto quello che avevamo, di tutte le rinunce di cui ci siamo privati. Questa è la cassa. Alleluia. Apocalisse 21 verso 6 dice, e 16, e mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Chi ha sete, io darò il dono della fonte dell'acqua della vita. E lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga. E chi vuole prenda il dono dell'acqua e della vita. Questo è l'invito del Signore. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga. E chi vuole prenda in dono dell'acqua e della vita. È tempo che tu puoi prendere in dono dell'acqua e della vita. Mi pare di aver visto il furgone di tuo marito. Vieni a prendere il dono della vita. Vieni e fatti riempire. La Chiesa dice: vieni. Questa Chiesa dice: vieni. La nostra Chiesa dice: vieni. La nostra Chiesa è fatta da me, da te, da tutti noi. E noi diciamo: vieni, Signore. Vieni, soffia. Vieni, soffia. Vieni, soffia. Vieni, soffia. Soffia, Signore, il tuo spirito. Fa che possiamo traboccare stamattina. Fa che possiamo essere ripieni del tuo spirito stamattina. Se tu hai bisogno di essere, mantenerti pieno, perché sai che non sei pieno, alza le tue mani, tutte e due, verso il cielo. Alleluia. Alleluia, Signore nostro. Signore, tu guardi le mani che sono alzate. E ti vogliamo chiedere stamattina: riversa, Signore, il tuo spirito ancora su di noi, perché possiamo essere traboccanti. Perché possiamo, Signore, avere quella passione, quello zelo, quel fuoco che ci fa dare sempre il primo posto a te. Che ci fa alzare da quel posto dove sembra che tutto il mondo gira attorno a noi, ma siamo noi che dobbiamo girare attorno a te, Signore. Signore, vogliamo che tu sei al centro dell'attenzione nostra, e che ogni volta, Signore, possiamo poter dire: oggi voglio onorare Dio con i miei pensieri, con le mie parole, con le mie azioni. Oggi voglio essere uno strumento di Dio. Tutto quello che farò sarà nel nome del Signore. Anche il lavoro secolare lo faccio nel nome del Signore. Anche tutte le cose le faccio nel nome del Signore. Anche quando mi vedo un programma televisivo lo faccio nel nome del Signore. Se il mio spirito trae beneficio da quella cosa, allora lo posso fare. Se non ne trae beneficio, io cambio canale, o se no spengo completamente. Se io trovo beneficio quando faccio qualcosa, allora la faccio, altrimenti non la faccio. E prendo forza nel Signore, nella presenza di Dio. È tempo che la Chiesa deve manifestare la grazia di Dio, che è il nostro Signore Gesù Cristo. La parola di Dio dice che la grazia è venuta. E la grazia si chiama Gesù. E questo Gesù deve essere il re della vita di ognuno di noi. Alleluia, Signore, riempici, riempi i tuoi figli, riempici, Signore, tutti quelli che hanno sete, come abbiamo letto, quelli che hanno sete, che vogliono bere, Signore, riempili, 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 tu, fratello, sorella,
Se hai sete, di: Signore, riempimi, riempimi, riempimi. Ad alta voce dillo: riempimi, Signore, riempimi. Voglio essere ripieno.